Buongiorno cari fratelli, Dio vi benedica e benvenuti a Radio Blast. Siamo qui con fratello Giuseppe e cominciamo il programma dal vivo. Leggeremo da Isaia 55. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente, e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Vi largirò le grazie stabili promesse. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci, e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te, a motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio, e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandato. Dio ti benedica, Giuseppe.
Dio ti benedica, gloria a Dio.
Grazie, Gesù, per la sua bellissima parola.
Amen, 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 amen.
Sempre ci ispira, ci dà un motivo per vivere, ci dà motivazione per servirlo. Amen, grazie, amen, Gesù, amen, per la amen. Sua parola.
E guarda, ci è rimasta solo quella, che come sta andando il mondo, guarda, che si sta diventando sempre più tenebroso, sempre più violento, sempre più diabolico. E il diavolo sta per uscire dalla tana.
Sì.
E quindi il Signore sta permettendo, lo Spirito Santo si sta facendo da parte e permettere al diavolo che esca dalla tana e portare un po' del suo inferno sulla terra. Prima che siamo rapiti, quelli di noi che saranno ancora vivi, che non sono stati martirizzati, prima che arrivino in cielo, in paradiso, dobbiamo passare un po' d'inferno, va bene? Quindi tanto vale accettarlo e non cercare di ribellarsi, lamentarsi, sì. Mormorare.
Amen.
Accettiamo che dobbiamo passare ciascuno di noi il suo calvario. Va bene, amen, cristiani amen. Che adesso sono nelle chiese morte saranno distrutti così, in un flash, senza che possano fare niente per il Signore, e i cristiani svegli il Signore li userà sull'esempio dei 144.000 a proclamare Gesù e morendo proclamandolo, ma molti della chiesa, della sposa, la chiesa sposa saranno protetti per la tribolazione.
Amen. Amen. Grazie Signore. Amen. Voglio dire che stamattina tu mi hai dato un messaggio bellissimo che il Signore hai detto che te lo ha dato ieri e lo hai scritto.
Un paio di giorni fa che il Signore ha cominciato a darlo.
È che lavoravi su questo messaggio da due giorni.
Sì.
Però poi è successo che una dolce sorella, una nuova sorella, ci ha scritto chiedendo proprio una domanda che il Signore già ti ha dato la risposta in questo messaggio che tu sì, stavi
stamattina,
lavorando.
Stamattina l'abbiamo messo, sì. L'abbiamo messo come domanda a questa risposta. Quindi spesso il Signore ci dà risposte prima che ci fanno le domande.
È vero.
È incredibile.
È vero. È un messaggio bello che infatti anche per me è la prima volta che ti sento predicare un messaggio così.
Così però, dettagliato.
Così dettagliato con le cose che succederanno nei
questa
prossimi tempi.
Questa sorella si chiama?
Si chiama Maria.
Maria.
Una dolce nuova sorella che ci ha scritto per la prima volta.
È la prima volta che ci scrive. Guarda un po', uno dei messaggi più importanti che ho mai dato a questa radio,
sì.
Va bene, e per questa nuova sorella che ci ha fatto una domanda così profetica, è incredibile. Gloria al Signore.
Allora.
Maria, Gesù ti ama.
Amen.
Spero che ci ascolti.
Amen. Ti leggo la domanda.
Sì.
Buongiorno cari fratelli e sorelle. Vi seguo sempre. Meno male che ci sono persone come voi. Mi sento sola. Nessuno intorno a me crede in Dio e in Gesù Cristo, o perlomeno credono a modo loro. Ho una bimba di un anno e vivo in casa con i suoceri. Se non dovessero credermi né loro e né i miei genitori e neanche mio marito, che farò? Dovrò scappare di casa a un certo punto e dove andrò? Volevo chiedere a fratello Giuseppe se poteva più dettagliatamente parlare degli avvenimenti della fine. Scusatemi, ma non mi è ancora ben chiaro. Vi abbraccio.
Bene, questa è una domanda che hai fatto e il Signore già sta preparando una risposta. Io ti benedico Maria, quindi ha chiesto quali sono praticamente i prossimi passi profetici da ora in poi.
Sì.
Guarda, ma Luca 21, Gesù ha detto... 25 e 26.
Luca 21, 25. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate.
Il Signore praticamente ci chiama tutti a essere sentinelle per lui, avvertire le sue pecorelle sperdute nel mondo. Pecorelle che le chiese morte non avvertono, né guidano alla verità di quello che sta per succedere e dove sono gli ovili di protezione. Mi dà la scrittura Abacuc 2,
sì.
Dall'inizio.
Abacuc 2.
Sì.
Io starò al mio posto di guardia. Mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta.
2-3.
Il Signore mi rispose e disse, scrivi la visione, incidila su tavole, perché là si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala. Poiché certamente verrà e non tarderà.
Amen. Quindi io sto qui al mio posto di guardia e tutti quanti abbiamo una tromba. E tutti abbiamo un posto di guardia assegnatoci dal Signore.
Amen.
E alcuni di noi sono fedeli, altri no. E dobbiamo essere fedeli a vegliare, pregare, così da poter suonare la tromba quando è necessario. Ognuno di noi lo deve fare attraverso i mezzi che Dio mette a disposizione di ciascuno di noi.
Amen.
Cioè tramite... Oggi si usa l'internet o distribuendo DVD, volantini,
sì.
E per esempio potete scaricare i nostri dalla radio gratis, DVD e volantini e tramite la nostra testimonianza di persona in persona. In qualunque modo siamo in grado di poterlo fare, dobbiamo stare nel posto di guardia e suonare la nostra tromba. Dobbiamo farlo il più presto possibile perché viene la notte dell'anticristo e allora non potremo più operare apertamente come ora. Fratelli, diamoci da fare, e questa è una chiamata, e non lasciamo che le chiese morte ci fermino. Avvertiamole anche loro, però è importantissimo che le avvertiamo. Non lasciamo che questi cristiani addormentati ci accusino davanti a Dio che non li abbiamo avvisato. Personalmente io sono al mio posto di guardia e suono la tromba di questa radio in base a ciò che vedo e quello che Gesù mi dice. Dio ha detto a Geremia, dammi una scrittura, Geremia 1,17,
sì.
Dio disse a Geremia di avvertire, di suonare la tromba a Israele. Geremia 1,17, ce l'hai?
Sì. Tu dunque, cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento in loro presenza.
Quindi Dio sta avvertendo Geremia, non fatti sgomentare dai religiosi morti, sì, che ti criticheranno, ti malediranno, ti perseguiteranno, cercheranno di ucciderti. Non lasciarti sgomentare affinché io non ti renda sgomento in loro presenza. Quindi, cara Maria, guarda, un grande piacere, amata sorella, ti rispondo. E praticamente lo farò in un modo più semplice, ma il più dettagliato che fino adesso abbia mai potuto fare in questi anni. Perché ci stiamo avvicinando al tempo della fine, lo Spirito Santo ci sta facendo diventare più dettagliati. Ascolta bene la risposta. Sarò più preciso possibile, perché questa domanda che tu hai fatto viene da Dio. Il Signore ti sta usando per fare questa domanda, così che possiamo rispondere a te, ma a tanti altri come te, che hanno bisogno disperatamente di queste risposte che in giro di qua e di là non si trovano. Hanno bisogno queste pecorelle di sapere queste cose, avere queste risposte. Come avete notato, le cose stanno andando molto molto più veloci.
Sì, sì, è vero.
L'anticristo si muove, il diavolo si muove,
molto
il popolo
veloce
del diavolo si muove, ma i miracoli di Dio si muovono.
Amen.
Il Signore sta diffondendo i suoi doni miracolosi su tutti noi, se solamente ci mettiamo nel posto di guardia.
Amen.
Nel posto di obbedienza, va bene?
Grazie Signore.
Allora, Angela, io ho messo qui dei punti,
sì,
molto dettagliati, e ti chiederei te di leggerli, se, okay, se ti fa piacere.
Va bene.
Se commetti errore in italiano ti correggo, però ultimamente stai andando molto meglio con l'italiano. Allora, il primo punto, qual è, Angela?
Vi sarà sempre più un aumento di tafferugli, sommosse civili, violenze criminali in varie nazioni contro i governi e le popolazioni, particolarmente nei paesi occidentali. Questo è stato numero uno. Due. Crimine. Molte case saranno sempre di più attaccate, particolarmente quelle della classe media, da parte di gruppi di criminali che improvvisamente sorgeranno dappertutto, contro i quali la polizia non potrà fermare. È il piano del diavolo per creare il caos, per far sì che il mondo sia disposto ad accettare il suo falso salvatore, la bestia anticristo, come vediamo in Apocalisse 13 e 2 Tessalonicesi capitolo 2. Molti di questi criminali saranno indemoniati e ruberanno di tutto, incluso cibo. Vandalizzeranno, stupreranno, uccideranno. In quei tempi di emergenza che vengono presto e che potranno durare mesi, sarà utile di avere un rifugio ben lontano dalle città, possibilmente sui monti, dove queste bande difficilmente vagheranno. Numero 3. Gli OGM, i così chiamati cibi e organismi geneticamente modificati, falliranno. Si scoprirà infatti che le multinazionali, guidate dal solo profitto, hanno ingannato il mondo, ma poiché avranno già soppiantato troppe delle coltivazioni naturali del mondo, questo causerà una carestia mondiale, tra l'altro profetizzata da Gesù in Matteo 24,7. Insorgerà nazione contro nazione e ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Attenzione, i semi per le coltivazioni naturali diverranno di conseguenza preziosissimi e carissimi, quindi metteteli da parte. Numero 4. Tutto ciò che è cibo raggiungerà prezzi da capogiro. Benedetto chi sarà in grado di essere autosufficiente, potendosi coltivare verdure, frutta e crescere cose come polli, una mucca, eccetera. Chi sarà nelle città in quei tempi sarà come intrappolato, ammesso che abbia denaro da spendere e non sarà disoccupato, dovrà dipendere totalmente da acqua, gas, elettricità, supermercati, eccetera. Tutte cose che vengono fornite artificialmente da fuori, per niente garantite e che verranno a mancare. Numero 5. Giungerà il tempo che il cibo sarà così scarso e talmente a caro prezzo che i trasporti di cibo destinati ai supermercati saranno accompagnati da guardie armate, pronte a sparare, perché gli autisti saranno assaltati, picchiati e derubati del cibo. Si diffonderà l'ideologia marxista che è giusto per i poveri oppressi dai ricchi di derubarli con la violenza. Numero 6. Vi sarà il coprifuoco in molte città. Vi saranno vigilantes, gruppi di cittadini armati e paramilitari che uccideranno con grande facilità. Numero 7. Crollerà tutto ciò che sono articoli di lusso, tutto quello che non è indispensabile, cioè gli idoli moderni. Numero 8. Il terrorismo aumenterà. Vi saranno attentati di esplosioni in luoghi come tunnel autostradali, lo stesso per metropolitane, treni, depositi e raffinerie di petrolio, centrali idroelettriche, dighe, insomma tutto ciò che più può danneggiare l'Occidente. Numero 9. Vi saranno anche attentati nucleari e contro centrali atomiche civili. Numero 10. Tutto questo farà sì che molte nazioni si sentiranno giustificate di imporre leggi marziali sulle loro già oppresse popolazioni, particolarmente nelle nazioni occidentali. 11. Le nazioni si uniranno sempre di più in globalizzazione mondiale, perché questo è il piano a cui mira il diavolo e il motivo per cui egli provoca tutto questo. Come dice in Apocalisse 6, versi 3 e 4, quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva, «Vieni!» E venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Anche Primo Pietro 5, da 8 fino a 10. Siate sobri, vegliate! Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Or il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. 12. Il mondo non confiderà più nella politica tradizionale. Molti partiti politici tradizionali cadranno e nuovi partiti sorgeranno, di tipo socialista-comunista. La loro ideologia sarà ispirata alla direzione verso dove l'anticristo lo desidera, ossia il marxismo e l'islamismo. 13.
Scoppierà la guerra cibernetica?
Scoppierà la guerra cibernetica. Le nazioni si faranno guerra attaccandosi a vicenda tramite i sistemi computerizzati. 14. Si scoprirà che le nazioni hanno potenti armi segrete e che nel bisogno le useranno. 15. La globalizzazione. Il governo mondiale dell'anticristo in arrivo gradualmente causerà i popoli di perdere la loro identità. I popoli saranno meno italiani, meno spagnoli, meno greci, eccetera. Saranno molto di più globalizzati, in modo che l'anticristo li guidi in modo uniforme ad adorarlo, come dice in 2 Tessalonicesi 2:4. L'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrandosi a se stesso e proclamandosi Dio. 16. Le chiese nazionali, nella loro brama di controllare e di mantenere il loro potere religio-politico sulle loro masse, spingeranno sempre di più per una mostruosa e impersonale unità, la Chiesa Mondiale Ecumenica, che avrà le caratteristiche di una grande zuppa volta stomaco, di un po' tutte le religioni del mondo messe assieme. La zuppa apparirà quindi un po' cristiana, con aggiunta di ogni possibile religione pagana immaginabile, come indù, buddista, animista, musulmana, zoroastriana, eccetera. il tutto mescolato insieme dal grande cuoco scelto dal diavolo, il grande leader religioso che, in base alla sua apparenza di agnello, sarà apparentemente un cristiano, tra virgolette. Vedi Apocalisse 13, da 11 fino a 18. Questa sarà la chiesa ecumenica globalizzata che questo demone, travestito da leader cristiano, offrirà su un piatto d'argento all'altro diavolo incarnato, l'anticristo, come è profetizzato in Apocalisse 13 e Apocalisse 19-20. Questa falsa chiesa mondiale coopererà, servirà e adorerà l'anticristo, come è scritto in Apocalisse 13-8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, allo stesso modo in cui le chiese nazionali hanno cooperato nella storia moderna recente con qualsiasi loro regime nazionale, vedi fascismo, nazismo, comunismo, eccetera. Solo che questa volta, al tempo della fine, Dio permetterà all'anticristo di smascherare queste chiese e i falsi cristiani, come è scritto in Apocalisse 13, versi 15 e 16. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Apocalisse 14, versi 9 e 10. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Prossimo punto, 17. Tramite le emergenze e confusione mondiale e violenze, sommosse, guerre locali e tanto altro che il diavolo provocherà ad arte, i governi saranno costretti ad applicare repressioni, leggi marziali come una soluzione, particolarmente nelle nazioni occidentali. I più colpiti saranno quelli che più saranno finanziariamente interconnessi con gli USA, da dove tutti questi mali inizieranno e ne deriveranno. 18. La pressione di dover appartenere all'euro ad ogni costo sarà tale che la pressione della eurozona sarà molto più opprimente, con regole che toglieranno sempre più la poca libertà rimasta. Numero 19. L'Europa sarà germanizzata. La nuova polizia federale europea, la così chiamata Eurojust Force, sarà ossessiva e con poteri totali. Sarà come una nuova Gestapo, ma molto più anticristo e con poteri assoluti anche di vita e di morte.
E con la quale sarà...
Con la quale sarà impossibile dialogare. 20. Le banche la faranno da padroni, fino a che verrà l'anticristo, il quale regolerà tutte le finanze mondiali. Egli distruggerà il vecchio sistema finanziario mondiale, il che significa che egli distruggerà anche la base di questo sistema, che è chiamato nella Bibbia Babilonia la prostituta, che è basata negli USA. Il che significa che l'anticristo distruggerà anche la Babilonia, America, come è profetizzato in Apocalisse capitoli 17 e 18. Quindi egli creerà un nuovo sistema finanziario mondiale, che è quello profetizzato basato sul marchio 666 di Apocalisse capitolo 13. Anche per questo l'anticristo sarà ricevuto, osannato, seguito e adorato dal mondo senza Dio e dai cristiani falsi e ingannati. Come la Bibbia dice, tutti questi lo seguiranno fino al suo inferno. Come è scritto in Apocalisse 13, versi da 3 fino a 8. E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia, e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, E adorarono la bestia dicendo, chi è simile alla bestia? E chi può combattere contro di lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Prossimo punto 21. I cittadini in Europa, ma anche negli USA, perderanno sempre più i loro diritti civili. Ogni problema, terrorismo, tafferugli politici, eccetera, saranno usate come opportunità dalla cupola politica europea per sminuire sempre più i diritti dei cittadini e creare un'Europa stato poliziesco. Insomma, prepararli nella direzione di come i cittadini dovranno essere quando il marchio, il microchip, sarà reso obbligatorio, al che non manca molto. 22. Scuole ed edifici pubblici saranno tramutati in campi di concentramento. La Germania, che è sempre più leader dell'Europa, guiderà in questa repressione. In ciò che sembrerà un ritorno dello spirito del nazismo, ma sotto il nome di europeismo per il bene dell'Europa e degli europei. Proprio secondo la falsa riga di come il nazismo conquistò tutta la Germania nel nome del bene comune e della potenza dei tedeschi. Solo che ora, al posto degli ebrei, saranno perseguitati chiunque dissidente dalla classe politica di Bruxelles, la quale si è creata delle leggi che la detengono fermamente al potere, grazie ai voti degli immigranti extraeuropei, i quali tradizionalmente votano sempre per le sinistre. 23. Aumenteranno i segni nel cielo, nelle stelle, nel sole, come tempeste solari. Dice in Luca 21:11, vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie, vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. 24. Avranno fenomeni che spaventeranno e che riguarderanno milioni di persone e saranno di questo tipo. Eruzioni vulcaniche, quindi stare lontani dai vulcani, terremoti, tsunami e altri fenomeni sottomarini causati sia da esperimenti dell'uomo che dalla natura ormai sconvolta da una umanità pervertita e che perverte tutto ciò che tocca. 25. Disastri naturali aumenteranno sempre più. Vi saranno maggiori siccità, alluvioni, grandine di proporzioni non naturali, tifoni, tornado. Aumenterà la profetizzata ecatombe di animali, di pesci e uccelli, tutte cose non causate da Dio, ma dai peccati del mondo. Come è scritto in Osea 4, da 1 fino a 10. Ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele. Il Signore ha una contestazione con gli abitanti del paese, poiché non c'è verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio. Si rompe ogni limite e si aggiunge sangue a sangue. Per questo il paese sarà in lutto. Tutti quelli che lo abitano languiranno e con loro gli animali della campagna e gli uccelli del cielo. Perfino i pesci del mare spariranno.
Si parla molto come mai muoiono gli uccelli, i pesci, gli animali e gli scienziati non riescono a capire. Aveva profetizzato, è vero, sì. Osea 4:3, che è stato per via dei peccati degli uomini, particolarmente dei peccati del popolo di Dio. Verso 4.
Tuttavia, nessuno contesti e nessuno rimproveri, poiché il tuo popolo è come quelli che litigano con il sacerdote. Perciò tu cadrai di giorno e anche il profeta cadrà con te di notte. e io distruggerò tua madre.
E di oggi il Signore punirà i falsi profeti, i falsi pastori, i falsi sacerdoti, le false religioni che guidano i popoli nella sacca dell'Anticristo. Il Signore li punirà. Dice, cadrai di giorno e anche il profeta cadrà con te di notte e distruggerò tua madre. Cos'è la madre? Un po' come le religioni a cui queste povere cieche, pecore appartengono. Pecore che le religioni dicono aprite la Bibbia in casa, però non è che gliela spiegano, non è che tu perché compri una Bibbia e la metti aperta sulla televisione, sul mobiletto, la capisci. Verso 6.
Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anche io rifiuterò di averti come mio sacerdote. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anche io dimenticherò i tuoi figli.
Cioè, queste sono le chiese morte di oggi, capisci? E che per mancanza di conoscenza il popolo perisce, per mancanza di conoscenza biblica, che è molto importante la conoscenza biblica, ecco che il popolo segue religioni false, religioni morte, religioni che sono più politica che religione, religioni che hanno cooperato con il fascismo, con il nazismo, col comunismo, coopereranno con l'anticristo allo stesso modo. Oggi sono leader di chiesa che sono falsi profeti al 100%, che cooperano con gli omosessuali, si aprono agli omosessuali. Sì, puoi amare l'omosessuale, puoi amare l'adultera, puoi amare la prostituta, puoi amare quello che ti pare, va bene, niente di male, ma però, caro mio falso profeta, leader di chiesa, non potete amare l'omosessualità, il peccato, la prostituzione, l'adulterio. Questi falsi profeti fanno un fascio a tutte le erbe. Amare e aprirsi agli omosessuali. Ma scusa un attimo, ma hai spiegato che non vuol dire aprirsi, però da una parte devi dire sì, apriamoci agli omosessuali, nel senso che devono pentirsi, però non apriamoci che si siedano lì in chiesa a prendere la comunione e continuano nel loro peccato. Devi avvertirli questi, guardate che state andando all'inferno. Dove lo dice? Romani capitolo 1, Primo Corinzi capitolo 6, dice i sodomiti e gli effeminati non entreranno nel regno dei cieli. Ma ci sono religioni oggi che i preti stessi, i pastori, i leader di chiesa sono così pieni di pedofilia, di omosessualità loro stessi. Cosa vuoi che possono fare questi contro gli omosessuali che loro stessi sono omosessuali? Andiamo avanti, verso 7.
Più si sono moltiplicati e più hanno peccato contro di me.
Cioè, con più sono grandi queste chiese di milioni e milioni di fedeli, con più peccano contro di Dio. Il numero, il fatto che una chiesa è grande non significa niente, mica perché gli indù sono più di 1 miliardo vuol dire niente, mica perché Israele era così numerosa, Dio li ha puniti, li ha fatto morire nel deserto dopo 40 anni. Andiamo avanti.
Sì. Più si sono moltiplicati e più hanno peccato contro di me. Io trasformerò la loro gloria in vergogna. Si nutrono dei peccati del mio popolo, il loro cuore è avido della sua malvagità. Perciò il sacerdote subirà la stessa sorte del popolo.
Dio sta per punire il sacerdote insieme ai peccatori, insieme ai falsi profeti, ai falsi insegnanti di chiesa, sacerdoti e pastori delle chiese morte, che non è solo una denominazione. Capisci? Oggi le chiese sono per la maggioranza morte, piene di ossa di morti, falsi, sono morti, e non lo sanno neanche che sono morti. E se una fotografia delle chiese di oggi è Matteo capitolo 23, come Gesù l'ha descritta. Andiamo avanti.
Io lo punirò per la sua condotta e lo ripagherò delle sue azioni. Mangeranno ma non saranno saziati, si prostituiranno ma non si moltiplicheranno. Perché hanno abbandonato il servizio del Signore.
Ok, quindi si moltiplicano a milioni, ma semplicemente il Signore li abbandonerà. Si prostituiscono con cosa? Questi idoli, questi demoni di materialismo. Oggi ci sono leader di chiese che sono venduti l'anima per i soldi, per le loro banche, i loro soldi accumulati, soldi che devono spendere per evangelizzare il mondo, invece le usano per loro quello che gli piace a loro. Quindi le chiese di oggi si prostituiscono spiritualmente con il mondo, servono il mondo nei fatti e adorano Dio a chiacchiere, con le loro cerimonie e falsi ritualismi. E la chiesa di Sardi di oggi, Apocalisse 3:1.
All'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Ok, dobbiamo avvertire questa gente che quando si troverà davanti a Dio, che li manderà o all'inferno o li vomiterà fuori, Dio vuole potergli dire: vi ho avvertiti. Quindi dobbiamo avvertirli. Ezechiele capitolo 1, avverti Israele che ti ascoltino, che non ti ascoltino. E Geremia gli ha detto: non avere paura, non ti fare confondere da questi falsi profeti, sennò io ti confondo io davanti a loro. Andiamo avanti.
E questo è stato l'ultimo punto.
Ok, finito?
Sì.
E gloria al Signore. Quindi, guarda, io ho già detto, e adesso è finito. Quanti sono stati i punti? 25 punti?
25.
Ok, io spero che questa volta il Signore mi ha dato un sacco di dettagli.
Sì.
Che si vede che i fratelli ne hanno assolutamente bisogno.
È spaventoso.
È
spaventoso vivere sapendo che queste cose avverranno.
Mm-hmm. E i fratelli che se la prendono ancora comoda, vogliono godersi ancora più, un pochettino più a lungo, il piacere del peccato, la comodità del cappuccino, la comodità del salario fisso, e non se la sentono di tirarsi sulle mani che andare a coltivare patate nel posto più povero del mondo, in qualche stalla di Betlemme abitare. E ci sono persone che ci scrivono: ma com'è il lavoro lì? Si guadagna bene? No, per favore non venite qua, andate a cercare lavoro in un'altra parte. Noi non siamo un'agenzia di collocamento, non siamo interessati a quanto si guadagna. Ci chiedono: mi aiutate a trovare un lavoro? No. Quanto si guadagna? Non lo so. Chiedi al mondo, il mondo è più pratico di me. Io posso insegnarvi a vivere come Gesù, a vivere come i discepoli, ad evangelizzare. Il Signore non mi ha chiamato a aiutarvi a trovare un lavoro, ve lo trovate da soli il lavoro. Non lo so dove potete trovare il lavoro. Se chi vuol venire qua, date dove volete, si viene per un calvario, per una croce, per seguire Gesù. Il lavoro ti arrangi tu, non è mio incarico trovare lavoro di nessuno, che poi no, non mi è piaciuto il lavoro, trovamene un altro, ma per favore. Guarda, mi aspetto che il crollo finanziario mondiale arriva, quindi chi ha soldi in banca, salutateli, perché diventerà fumo. Dopodiché, dopo il crollo finanziario, come dice in Daniele 11, 20 e 21, al posto dell'esattore delle tasse sorgerà l'anticristo. Quindi deve crollare il sistema finanziario perché l'anticristo sorga.
Sì.
Quindi dopo il crollo finanziario mondiale, che comincerà in America, la grande prostituta, la Babilonia, Apocalisse 17, ci sarà la rivelazione dell'anticristo, possibilmente subito dopo questo crollo, il che porterebbe alla firma del trattato tra Israele e i palestinesi per 7 anni. Quindi crollo finanziario e ascesa dell'anticristo. E l'anticristo farà un patto di 7 anni. Io firmerò un patto per 7 anni. E saranno gli ultimi 7 anni della storia mondiale. Dopodiché inizia il regno di Dio, come profetizzato in Daniele 9, 27, Daniele 11, 31 e Matteo 24, 15 al 21. Okay, lì sono profetizzati questi eventi che ti parlo. Avremo la conferma che questi ultimi 7 anni della storia mondiale sono veramente iniziati con questo trattato. Avremo la conferma che i 7 anni sono iniziati, che il patto di 7 anni saranno veramente gli ultimi 7 anni della storia mondiale. La conferma assoluta sarà che nel contempo vedremo la costruzione del Tempio ebraico in Gerusalemme, che significherebbe che la tribolazione inizierebbe, come profetizzato, inizierebbero 1260 giorni dopo l'inizio dei 7 anni, e Gesù tornerebbe per il rapimento della Chiesa dopo altri successivi 1260 giorni, che mettendo insieme questi 1260 giorni abbiamo il numero preciso di 2520 giorni, che sono esattamente 7 anni, okay, mesi non calendario nostro, ma mesi profetici di 30 giorni l'uno. Quindi se moltiplicate il nostro calendario, sfasa, non è esatto, dovete moltiplicare per mesi di 30 giorni ciascuno, avete 3 e mezzo, 1260 giorni, 7 anni, 1520 giorni, ci siamo?
Sì, comunque questi numeri si trovano nel libro di Apocalisse, capitoli 11 e 13, è lì che abbiamo preso questi numeri.
Sì, questi, se non è che diamo proprio i numeri dell'otto.
No, no, no.
No, in, questi numeri si prendono in Daniele 9,27, una settimana ebraica, 7 anni. Quindi questa scrittura dice anche che nel mezzo di 7 anni l'anticristo romperà il patto, e Daniele 11,31 collocherà l'abominazione, e Gesù dice Matteo 24,15 al 21, dice che quando vedete l'abominazione di Daniele, quella sarà l'inizio della tribolazione, va bene, e questa è l'ultima settimana, sono gli ultimi 7 anni. Di lì prendiamo questi numeri, e anche appunto Apocalisse 11,2,3, da sì, proprio 1260 giorni alla tribolazione, 42 mesi. Il potere dell'anticristo, Apocalisse 13,7, 42 mesi, tutto collima. Quando le profezie sono analizzate giusto, tutte collimano. Il puzzle è perfetto. Quando c'è qualcosa di fuori posto, e loro non capisci più niente. Va bene? Quindi, amati fratelli, sapendo queste cose, leggiamo secondo Pietro 3, 14.
Okay.
Cosa dice, amati fratelli, sapendo queste cose? Secondo Pietro 3, 14 al 18.
Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora in eterno. Amen.
Amen, amen, amen. Quindi attenzione, non facile trascinare nell'errore dalle chiese scellerate, dalle guide religiose scellerate, dalle guide religiose cieche, guide di cieche che vanno direttamente nella fossa. Chiese che guideranno i loro ciechi seguaci a ricevere il marchio della bestia presto. Capisci? Oggi chiese nazionali guidate da ciechi che coprono con gli omosessuali, coprono con l'anticristo, coprono con tutti quanti, tranne che con Gesù. Gesù lo predicano a chiacchiere, però il diavolo, col diavolo coprono nei fatti. Alleluia.
Amen.
In Italia vogliono togliere il denaro liquido e mettere le carte di credito. Mm-hmm. Capisci? È un po' tutto il mondo è così, eh?
Sì.
E infatti io sto guardando un video documento, un filmato in inglese di alcuni cristiani in America che hanno scoperto che attraversando le frontiere in America gli controllano se uno trasporta, quanto soldi trasportano in tasca, e se hanno monete di oro.
Wow.
Vogliono e registrano quando tu passi una frontiera in America, ti registrano se hai monete d'oro in tasca.
Già controllano questo.
Già controllano, quindi i fratelli che vogliono rifugiarsi e comprare un sacco di oro, anche quello lì sarà illegale.
Ai.
No, il diavolo metterà tutto sotto controllo. Il solo oro che puoi andare, Primo Pietro, per fare Primo Pietro sì. 1,7, cioè l'oro che vi consigliamo di comprare il più possibile, è scritto in Primo Pietro 1,7.
Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Quindi molto più dell'oro che perisce. È chiaro che uno se avete già qualche moneta d'oro non c'è problema, prima o poi dovete venderlo, eccetera. Ma non crediate che mettete da parte tonnellate di oro e avete risolto niente. Perché sarà illegale. Nel 1934, credo, o 33-34, Roosevelt, il grande massone presidente nordamericano degli Stati Uniti, passò una legge che diceva che la salvezza per uscire dai problemi finanziari era di requisire tutto l'oro. Bugie, non è mica vero. Non è mica vero. E allora mise una legge che era chiunque aveva oro doveva subito, immediatamente darlo alle banche, alla Banca Nazionale che appartiene all'Organizzazione Mondiale Mafiosa, e loro lo valutavano il 40% del valore del mercato, quindi dovevi venderlo alle banche con 60% meno del valore. E chi disobbediva c'erano 10 anni di prigione.
Wow.
cioè lascia fare al diavolo. La cosa migliore, fratelli, è Gesù Cristo, è il Signore, sapere cosa andare, dove andare. Non riempitevi le tasche di oro come quelli che, quei ricchi del Titanic, quando il Titanic è affondato, che a quei tempi le ricchezze erano sempre nell'oro, nei gioielli, collane, questo, quell'altro, e hanno scritto che molti sono cercando di nuotare verso le scialuppe, non ce l'hanno fatta perché il peso dell'oro nelle tasche le hanno fatte sprofondare. Quindi attenzione che quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto erano carichi di tutto, ogni ricchezza che hanno potuto portarsi, mobili, cose varie, sono morti loro e i mobili nel deserto. Fratelli, quello che potete portarvi è la fede in Gesù, l'amore in Gesù, il cercare la parola di Gesù, lo scoprire la parola del Signore, ascoltare la sua parola, ubbidirla e seguirla, e quello è l'oro che avete bisogno.
Comunque voglio dire che mi ricordo che hai dato dei consigli ai fratelli di investire i soldi di carta in beni. Sì. Ma anche in oro.
Ho detto non troppo però.
Sì, ha detto non troppo.
Perché dovete guardare le nuvole. Se si avvicineranno delle nuvole sul cielo, nere, che diranno liberati anche dall'oro. Quindi dovrei vendere con parti, per esempio, delle mucche, cibo.
Okay, sì.
È meglio, per esempio, che so, andare a trovare una fattoria in cima su una montagna, su qualche monte, e tramutare il tuo oro, per esempio, in centinaia di chili di cibo che magari non deperisce. Per esempio zucchero, sale, granaglie, frumento, orzo, riso, pasta, cose che durano.
Cosa che puoi mangiare per vivere.
Cosa che mica puoi mangiare l'oro.
No.
Quindi capisci, appena si avvicinano le nuvole che dicono attenzione che fra poco requisiscono l'oro, vendilo subito, prima che ti danno o meno, te lo prendono per niente, e vai a comprare cose che ti servono, per esempio forse ti servirà una macchina, forse dei cavalli, forse un calesse, comprati degli animali. E mucche, questo, quell'altro, capisci? Mettiti insieme con dei fratelli, capisci? Con dei fratelli condividete le spese, comprate alcune mucche, delle pecore, delle galline, è una cosa buonissima che mangiare, la carne, le uova, capisci?
Sì.
Trovare una casa, una fattoria, trova un contadino su per i monti, fai un accordo con un contadino e dice, un contadino che ha mucche, vai lì, compra delle mucche e dice, senti, prenditi il latte, e prenditi tu il latte, ma tienimi qui le mucche, il contadino sarà contento.
Sì, sì.
Cioè, fai poi quando arriverà il momento sono le tue mucche, vai su e c'hai latte e formaggio, va bene?
Amen.
Va bene.
Amen. Facciamo una pausa musicale?
Una pausa musicale. Cosa ci canti?
Ascoltiamo il canto Cercatemi e vivrete.
Ok.
E poi ti leggo alcune testimonianze e domande da parte dei fratelli.
Va bene.
Quando si fa, ce l'audì. Ma tu te capricciosi, cuccioli insensati, come ci piace giocare e ci piace domandare le cose che da tempo sappiamo già.
Cercatemi.
Grazie Signore Gesù. Continuiamo il nostro programma dal vivo e voglio leggervi la testimonianza di una dolce, cara, amata sorella. Sempre ci ispira con i suoi messaggi. Adesso ha scritto il seguente. Carissimi amici e fratelli in Cristo Gesù, abbiamo trascorso quasi un anno insieme e voglio ringraziarvi del corso biblico, dei vostri programmi radio e i consigli dati in tutto questo percorso. E soprattutto con l'intervento del Padre Celeste e la guida del nostro supremo Pastore Gesù, sono cresciuta molto, individualmente, ma ho tanta strada da percorrere ancora. Ho intenzione di creare una mia chiesa, mettere da parte del materiale, ma soprattutto, sempre se Dio vuole, essere io stessa un operatore di luce e saper trasmettere pace, amore e una grande gioia di poter divulgare la verità e dare gloria all'Eterno con la guida di Gesù e con il suo Spirito Santo. Amen. Dio ti benedica, amata Filomena.
Amen. 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 Grazie Signore. Grazie Gesù. Bene, fratelli che vogliono iniziare una chiesa, casa, fateci sapere. Noi possiamo aiutarvi, potete usare tutti i nostri insegnamenti alla radio, passati e futuri, vi assisteremo, specialmente quelli futuri, che qui il Signore mostra sempre cose nuove.
Sì, sì, e poi anche noi cresciamo sempre, ogni giorno.
Sì, è ma assolutamente, noi siamo una chiesa di chiese.
Amen.
Amen. Quando due persone sono sotto un albero è una chiesa. La nostra chiesa è formata da tante piccole chiese, parte del corpo di Gesù, che poi c'è tutto il corpo mondiale, va bene?
Amen.
Quindi, non so, noi che siamo sempre lì a studiare le profezie, siamo vicini agli occhi, che vedono dove la chiesa sta andando. Quindi sempre pregare per spirito di conoscenza, di discernimento, di fede, di visione profetico. Amen?
Amen.
Quindi va bene, sorella, hai la nostra benedizione, ti aiuteremo in quello che possiamo, facci sapere cosa ti serve. E così che ti assistiamo a fare una chiesa a casa tua. Comincia con due persone.
Sì.
E poi diventerete quattro, poi otto. Vedrai che il Signore vi benedice. Che anche da come parli ti vedo molto matura, ti vedo una pastoressa.
Amen.
La nostra
amen.
Chiesa assolutamente crediamo nelle donne pastoresse, sacerdotesse, come dice in 1 Pietro 2,9. Siamo una generazione di santi. Ricordandosi della parola che dice che negli ultimi tempi, in Atti 2,17, il Signore versa il suo Spirito Santo sui maschi e sulle femmine, sui servi e sulle serve. Quindi, sorelle, non fatevi schiacciare dalle chiese morte, le chiese morte che vi vogliono sempre col velo in testa. Mettete anche 10 veli se volete, ma profetizzate e insegnate. Va bene, grazie a Dio che la nostra chiesa, qui le sorelle predicano, profetizzano, evangelizzano come gli uomini e spesso meglio. Amen, Angela?
Amen. Ma sinceramente a volte penso che, guarda, lavorare di meno non è che mi dispiace. È più facile mettere il velo, tacere in chiesa e lavoro di meno.
E fare niente.
Però lo so che il Signore mi chiede di più e voglio compiacere al Signore.
Certamente. Bene, andiamo Amen. Avanti allora.
Ma io vedo come il Signore sta dando dei doni speciali ai nostri fratelli, è così ispirante, ma tanti di loro ricevono
tanti
doni speciali di evangelizzare, di essere leader, di essere pastori, è molto molto incoraggiante per noi vedere questo.
E sono tutti quei fratelli che escono da se stessi e entrano sì. negli altri, fratelli che non si guardano, non guardano la Bibbia come uno specchio, specchio delle mie brame, dimmi chi è la più bella del reame. Cioè non si guardano, non leggono la Bibbia in maniera narcisistica, vediamo cosa la Bibbia può fare per me.
Amen.
Vediamo cosa Gesù può fare per me, per aiutarmi a essere così che io possa essere più spirituale, io possa essere guarito, io posso avere doni dello Spirito. Io, ha dimenticato una piccola lettera, la D, è Dio, non è io.
Amen.
Va bene, quindi anche se siamo carichi di problemi, in maniera migliore di uscire dai problemi e andare a aiutare gli altri che hanno i loro problemi. Si chiama evangelizzazione. Giuseppe e Maria potevano lamentarsi, siamo qui in una stalla, guarda quanto puzza, guarda qui quanto è sporca, ma dov'è Dio? Perché non ci aiuta? Non vede che suo figlio sta nascendo in una stalla? Invece no. Erano là che lo davano al Signore.
Amen.
Gesù fino al Calvario lo dando al Signore, anche dopo. Ma noi se non abbiamo cappuccino la mattina, molti di noi, ah, non posso seguire Gesù.
Vero, sì.
Dov'è il mio cappuccino alla brioche? Dio non mi ami, non mi ha dato la brioche questa mattina. Dov'è il mio smartphone? Dov'è il mio computer? Questi sono avviati al marchio della bestia, questi fratelli così chiamati. Fratelli, occhi su Gesù, amen.
Amen.
Domani c'è un messaggio su questo da dare, giusto?
Ok.
C'è un messaggio su questo che i fratelli ci hanno scritto e ci hanno dato una risposta, ma oggi non c'è tempo di darla perché la darò domani.
Ok.
Molto interessante.
Io ci sarò.
Ok, appuntamento.
Allora, c'è un'altra bellissima testimonianza. C'è Alessandro, un altro dolce caro fratello, che ha composto alcuni canti bellissimi e voglio farvi ascoltare uno che è proprio per Natale. È lui che ha composto il canto, ha scritto il testo e sono dei fratelli cristiani che lo cantano. Ma è bellissimo proprio, dovete ascoltare questo.
Quindi lui ha composto questo canto.
Sì.
E poi Gesù lo ha guidato a trovare dei fratelli cristiani in gamba.
Sì, sì.
On the ball, musicians on the ball, che hanno fatto questo canto che abbiamo ascoltato e siamo rimasti wow. Vedi come tu dicevi che il Signore ha sparso i suoi doni sui fratelli che mettono il cuore.
Amen.
Quindi volete doni? Doni delle lingue, profezie, conoscenza? Volete qualche dono da Dio? Non ci sono segreti, basta mettere il cuore con Gesù. Basta cominciare a camminare, zoppicando, come volete, cominciare a camminare con Gesù.
Amen.
Possiamo guardare i nostri limiti e mormorare, o guardare al Dio illimitato e lodarlo. Amen?
Amen. Ascoltiamo il canto Natale per tutti, composto da Alessandro.